di questo campionato. Quindi è ancora tutto aperto, la classifica è brutta, ma è ancora tutto lì. Bisogna capire in fretta, in frettissima, cosa sta succedendo, e poi c'è questa maledizione, basta, ora non si può veramente più. È un anno e mezzo che ne succedono di tutti i colori. Questa di Bernardeschi non, dire, non ci voleva una banalità, ma no, non capisco, ecco, questa grande sfiga che ha avvolto questa squadra, che è assolutamente immeritata, nel senso, la sfiga è sempre immeritata, però non ci sono i presupposti perché potesse andare a finire così.
Sì, è vero che, prego Matteo, poi ti faccio parlare.
Vai.
Dicevo, è vero che proprio perché il calcio è materia labile, strana, cioè il rigore di Gonzalo poteva cambiare la partita. Se lo butti dentro, o anche se l'arbitro non dà quel rigore assolutamente fasullo che ha dato per Aquilani, è vero che c'era un'uscita di Neto che poteva essere punita all'inizio, però al di là degli episodi della partita. A questo punto, dopo 10 giornate di campionato, è anche legittimo dire che qualcosa non funziona nella Fiorentina, perché una volta con la Lazio prendi il palo e dici se non avevo preso il palo forse avevo pareggiato. Una volta con il Genoa Mario Gomez sbaglia un gol fatto e dice ah, se aveva segnato. Però a questo punto si passa quasi da bischeri a dire tutte le volte, a tirar fuori, no? L'episodio che poteva cambiare la partita, perché poi nel secondo tempo di ieri. Anche per certi cambi di Montella che io oggettivamente non ho capito, però insomma non voglio buttare la croce addosso all'Aeroplanino che resta un grande allenatore. Insomma, la
Sì,
Fiorentina non
però
ha
le
mai
colpe
tirato
ce
porta
l'hanno.
ieri
Io
sera.
non, io quando, io credo che non bisogna coinvolgere tutti, perché nessuno
Tutti,
è vergine in
esattamente.
questa situazione, perché
Senza
dall'inizio
fare
della stagione.
disfattismo,
No,
perché
assolutamente, noi
non c'è
facciamo il nostro
nulla.
mestiere, perché voglio dire, qui sì che si critica per costruire, per cercare di avere una squadra migliore, la squadra è forte e gli errori evidentemente qualcuno li fa, i giocatori, neanch'io, come dicevi tu, credo negli episodi, nel senso sì, il calcio è
Sì,
fatto di episodi,
per carità, gli episodi
ma
sono
il calcio è
importanti, però dopo 10
fatto.
partite non basta dire
No, no,
ah,
no,
se
il
avevo segnato,
calcio.
ah, se avevo fatto, se avevo detto, perché se no
No.
si riduce tutto al nulla e oggettivamente, secondo me, è troppo superficiale, ecco.
No, assolutamente superficiale. Il calcio è una sorta di scienza, bisogna studiarlo, bisogna prepararlo, bisogna capirlo, bisogna interpretarlo, e poi dopo c'è l'episodio che ti fa saltare, però deve essere una cosa, è un episodio, non può essere una continuità, non può essere una variabile di tutte le partite. Cioè io mi rifaccio a ieri, la partita, lo sai dove la penso la Fiorentina, secondo me, e poi sbaglierò. Quando Mihajlovic ha cambiato modulo, Montella si aspettava il 4-3-3 e ha preparato la partita sul 4-3-3. I movimenti della Fiorentina, la formazione, anche i nomi che ha scelto erano per il 4-3-3, e quando Mihajlovic, bravissimo, ha cambiato, si è presentato con il 3-5-2, Montella ha cambiato e ha spostato di qualche metro la posizione dei giocatori, è andato anche lui a fare il 3-5-2, ma i movimenti che aveva preparato e gli interpreti della partita erano sbagliati, perché se partivi progettando il 3-5-2 probabilmente, anzi sicuramente dovevano giocare degli altri, penso a Kurtic, penso a un centrocampo più muscolare, penso a degli esterni almeno a sinistra diversi, e quindi lì è cominciato a perdere la partita. Poi l'episodio di Gonzalo, il rigore di Gonzalo c'è un presupposto psicologico, come mai Cuadrado è andato a rompere le scatole?
Esatto.
Quindi lì ci ha turbato l'equilibrio di Gonzalo.
Non è bello, da vedere quello lì, perché
No,
sembrano ragazzini
e
dell'asilo.
poi è indice
Esatto.
comunque di una situazione, e qui Enzo, scusami se mi inserisco, che forse mette da un certo punto di vista in primo piano, dal punto di vista delle responsabilità che vanno attribuite a qualcuno, cioè te lo de ti devo dire la verità, dal mio punto di vista i giocatori, e in particolare quelli importanti della Fiorentina, adesso sono in un momento in cui dovrebbero oggettivamente dare di più, cioè Cuadrado deve dare di più, Gonzalo deve dare di più, non si può cancellare dal campo dopo aver sbagliato un calcio di rigore per quanto l'abbia sbagliato, cioè deve riprendere in mano la situazione anche dal punto di vista psicologico.
Aggiungo
Ecco.
che si può dire che la campagna acquisti non è stata eccellente, qualche acquisto è stato
Però,
sbagliato. Quando guardiamo la formazione, non
cioè,
esiste che
ragazzi,
chiunque
non è
giochi della
aggettivo,
Fiorentina.
lo diceva prima Giovanni Sardelli, che Cuadrado ieri con la difesa che aveva la Samp non
La
abbia mai
Sampdoria ha
saltato un uomo,
giocato con
che Ilicic
Cacciatore,
non
con
abbia mai
Regini. Cioè.
provato a fare del male in qualche modo. Cioè, per dire, non esiste farsi dribblare da Eder in quel modo sul 3-1, tutta una serie di responsabilità, per cui sì, ok, magari Montella sbaglia le scelte, la società può aver sbagliato qualcosa nella programmazione, però i giocatori buoni ci sono e devono rendere per quello che sono.
Sì, non c'è dubbio, non c'è, quindi lo scosso va dato a tutti, perché questa squadra ha perso la rabbia agonistica, non è, tutte le volte ci rispondono, abbiamo giocatori tecnici e non fisici, d'accordo, però la rabbia deve avercela dentro, la rabbia ce l'aveva anche Maradona, che non era certamente un giocatore fisico, voglio dire, per prendere un esempio, la rabbia ce l'ha anche Messi, che è alto 1,60 m, la rabbia agonistica è un'altra roba, la voglia di vincere, la voglia di superare gli ostacoli, di mettere la forza di più di quella che hai nelle gambe, perché la forza la devi trovare nella testa. Questa è una squadra che improvvisamente si è ammosciata, ecco, questo è il vero male di questa Fiorentina dall'inizio della stagione, a parte rari momenti, è una squadra moscia, è al calcio in maniera moscia, disincantata, guardandosi allo specchio non ci gioca nessuno, non ci può giocare nessuno, negli anni 70 si giocava con quel ritmo lì, se guardate tutte le partite giocate, a parte, ripeto, rari casi, corrono tutti di più, arrivano prima sulla palla. E questa è una questione fisica o una questione mentale? Secondo me è una questione mentale, quindi bisogna capire cosa c'è dentro lo spogliatoio, perché questi segnali, io avevo già detto di Cuadrado un'altra volta, che andava a raccontare tutti dello spogliatoio, del suo contratto, cioè situazioni un po', se volete, infantili come quella di ieri, che in uno spogliatoio di professionisti strapagati, perché ora non si può più lamentare neanche nessuno, perché il monte ingaggi della Fiorentina supera i 30 milioni, quindi voglio dire, siamo bello di top squadra, e tutti guadagnano fior di quattrini, non si può vedere, non si possono vedere, c'è dei comportamenti dilettanteschi in campo, e questo è veramente, deve essere veramente proibito, insomma il rigorista è uno e deve battere quello, gli altri siano zitti, se gli va bene è così, se no è lo stesso, gli va bene lo stesso e si beccano una multa. Io Cuadrado lo multerei, per cominciare a dire, non ce l'ho con Cuadrado, ma ci sono delle regole nel calcio, non vai a turbare il tuo compagno che si sta concentrando per tirare il calcio di rigore. Mai, non va fatto.
Sì, no, Cuadrado ieri ha giocato male, deve dare di più. Devo dire che il cambio del secondo tempo Gomez Cuadrado non mi è piaciuto per nulla, cioè Joaquin proprio non può giocare mai in questa squadra, primo. No,
tanto per cominciare gli avrei tolto Ilicic in quell'occasione.
Ilicic 90 minuti,
Ilicic, poi dirottato sull'esterno destro.
E continua a camminare in campo, cioè alle volte è anche irritante. Cuadrado sta giocando male, credo e spero che sia lui il primo a rendersene conto, però è sempre Cuadrado. Ilicic oggettivamente in campo tutte queste partite io non lo capisco tanto, Enzo, ecco, a me Ilicic sinceramente ha cominciato un po' anche a stancare, ecco, per quanto è stato pagato, cioè, è vero che è un investimento e tutto il resto, però poi alla fine io voglio vincere le partite.
Sì, no, questo è tutto vero, ma io ritorno anche alla formazione, perché una formazione come quella di ieri è una squadra troppo leggera, non puoi andare a giocare con la Sampdoria, che è una squadra fisica, con due mezzale molto tecniche come Aquilani e Borca Valero, con un attaccante molto leggero come Ilicic, un attaccante vero. Quando ha giocato meglio la Fiorentina? Quando ha giocato con una punta sola, diciamo la verità, perché Mati Fernandez non è un trequartista, quando ha fatto il 4-3-1-2 c'era una punta sola, perché Cuadrado non è una punta, Mati Fernandez non è una punta, quindi c'era un centrocampo molto folto e lì la Fiorentina ha trovato un maggiore equilibrio. Ieri con due centrocampisti propensi a andare sicuramente non a chiudere, con questa formazione Cuadrado è uno che va. Ilicic abbiamo visto che condizioni è, hai dato in mano il centrocampo alla Sampdoria e da lì è nato tutto. Poi le prestazioni individuali, sono d'accordo con te, Ilicic ora si è fatto male, ma ieri quante volte ho detto al posto di Ilicic era meglio Bernardeschi, perché cioè, o comunque è meglio chiunque abbia rabbia, ci vuole la rabbia agonistica. Io Joaquin, dicevi tu, è un altro dei misteri gaudiosi, o non sta bene fisicamente, ma allora se lo porti in panchina, tanto più che sai che non può giocare in Coppa giovedì, e quindi
sì, lui dice che è una questione di modulo. Vincenzo dice sempre che è una questione di modulo con Joaquin, e per carità, Joaquin ha sempre giocato ala, e in questo modulo
sì, ma ieri, scusa, hai preparato il 4-3-3, perché lui ha preparato il 4-3-3 per andarsi a opporre alla Sampdoria, e non era il Cuadrado e Joaquin sugli esterni, non erano l'ideale con Babacar centrale. Quante volte si è giocato l'anno scorso la Fiorentina, certo, con Cuadrado e Joaquin? È chiaro che se fa il 3-5-2 non va bene, ma ieri il 3-5-2 è stato adattato, è stato cambiato in corsa lo schieramento, perché nessuno mi venga a dire dire che si è visto, perché dei giocatori che ha messo, perché Richard doveva essere il quarto di difesa sulla destra, doveva
ecco
spingere.
Appunto, Enzo, scusami se ti interrompo su Richards, perché oggettivamente un altro rischio che secondo me ieri la Fiorentina si è presa gratuitamente è stato questo. Per la settimana abbiamo chiamato Richards in campo perché poteva su quel terreno effettivamente dare tanto, però come esterno nei quattro dietro, non come centrale a tre, ruolo che non aveva mai ricoperto finora, e forse quello è stato un rischio che ci siamo presi in maniera un po' gratuita.
Sì, ma io ritorno al discorso del cambio in corso della formazione preparata. Sicuramente Montella fino alle due di ieri ha preparato il 4-3-3, e quindi Richards doveva essere il Tomovic sulla destra, ha imparato i movimenti, ha fatto le cose che doveva fare giocando lì. Non a caso c'era Alonso, perché quando giochi basso il terzino sinistro è Alonso e non Pasquale, quindi tornava tutto nello schieramento. Poi Biagio dice che aveva le carte in tavola, e cosa ha fatto? Ha abbassato Richards, ha alzato Alonso e ha abbassato Cuadrado, è diventato un 3-5-2. Ma un giocatore che viene da un campionato che magari capisce ancora poco il mondo che lo circonda, si è preparato la partita in un certo modo, poi si trova in difficoltà, non è uno già inserito nei meccanismi della squadra. Io credo che facendo il quarto di destra può dare molto di più questo ragazzo. Poi viene da uno stop lungo a City, lo sappiamo. Insomma, non butterei la croce addosso a Richard, ecco, sinceramente ho visto dei giocatori peggiori in campo che sono qui da tre anni.
Sappiamo tra l'altro che Andrea Della Valle è rimasto anche abbastanza scioccato da questo infortunio Bernardeschi, una maledizione continua. Da giovedì credo tocchi a Mario Gomez di mostrare qualcosa, Enzo.
Ma sarebbe ora. Io anche qui è un altro mistero incredibile di questo chiamiamolo ragazzo, perché per me è un ragazzo, quindi non so più cosa dire. Ieri era imbarazzante, è vero che c'è un campo, ecco, anche qui poi torniamo alle sostituzioni, ma serviva a mettere dentro Mario Gomez a quel punto della partita? Cioè, questa è la mossa della disperazione, e la disperazione non va mai bene, ci vuole lucidità. Pasquale, cosa serviva a quel punto lì della partita? Con tutto il bene si possa volere a Pasquale, mi sono sembrati i cambi tutti e tre non adeguati, sinceramente, perché Pizarro, metterlo in quel campo lì, abbiamo visto cosa ha combinato Pizarro. Pizarro deve metterlo su un biliardo, quando la palla corre come un biliardo, e lui è un grande giocatore di biliardo calcistico. Lì dove ci sono le dune, i fossi, cosa fa Pizarro? Perde la palla. Andava rinforzato il centrocampo, ma con giocatori diversi, giocatori più muscolari. Io batto sempre sul centrocampo, perché il gioco si fa a centrocampo. Poi anche lì poteva cambiare modulo, a un certo punto va all'attaccare la Sampdoria. Ti sei adagiato su questo 3-5-2 cambiando poco, poi ti ripeto, poi quando è stata la disperazione fai tutto. Io avrei messo dentro, avrei spostato più avanti Cuadrado, avrei messo dentro un altro giocatore di spinta sulla sinistra, che non so, un altro
Vargas
è uno, cioè, prendo l'elenco, ce ne sono tre o quattro che ieri mi venivano mette in panchina. Marin, magari un po' leggero su quel terreno lì, no, ma Vargas è uno potente, è uno muscolare, salta l'uomo, quindi qualcosa di più e di meglio. So, questa scelta di Pasquale e Mario Gomez in quelle condizioni danno l'idea delle scelte disperate. Ecco, io non voglio disperazione, voglio lucidità nelle scelte della panchina.
Nardeschi, e poi leggiamo anche il bellissimo tweet invece di Babacar, che è un amico per la pelle di Federico. ACF Fiorentina comunica che nel corso dell'allenamento odierno, in occasione di uno scontro di gioco, Federico Bernardeschi ha riportato una frattura scomposta al malleolo esterno, come evidenziato dagli accertamenti diagnostici. L'atleta sarà sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione e sintesi. La frattura, come dicevamo, secondo quello che abbiamo ricostruito, non sarebbe esposta, e questo potrebbe facilitare anche l'operazione di domani. Dottore, si parla però di tempi di recupero vicini ai 3 mesi, è presumibile?
Ma sai, ora in medicina ogni caso fa storia a sé. E anche le fratture del malleolo esterno possono essere lineari, monoframmentari, pluriframmentari. Per cui è chiaro che una risposta per quanto riguarda i tempi di recupero il ritorno in campo del calciatore, tutto sarà più chiaro domani al termine dell'intervento chirurgico, e sicuramente il chirurgo darà un giudizio estremamente attendibile riguardo ai tempi di recupero di Bernardeschi. E, è chiaro che la frattura, il fatto che sia una frattura non esposta, è già un grosso vantaggio, perché le fratture esposte spesso sono sottoposte a processi infettivi, e Antonioni, se ci si ricorda, è l'emblema di questa patologia, dopo lo scontro con Pellegrini che praticamente decretò l'inizio della fine della carriera di Giancarlo. Però ecco, quindi quando una frattura è esposta veramente siamo di fronte a qualcosa, a un ternallotto, perché si può creare un processo infettivo a livello della frattura. Il fatto, ecco, che non ci sia stata esposizione della frattura, questo qui ci dice che i tempi di guarigione dipendono soltanto dal tipo di frattura che il ragazzo ha riportato.
Babacar scrive su Twitter: mi dispiace veramente tanto, fratello, e sai che sei fortissimo, quindi non demoralizzarti, che questo fa parte del mondo in cui viviamo. Torna presto a segnare, fratello. Insomma, un bel attestato di stima e di amicizia di Babacar verso l'amico Bernardeschi. Certo, ragazzi, questa maledizione sta iela degli attaccanti della Fiorentina, dottore, si fa fatica, no, a ricordarla nel passato, così tanti sempre nello stesso ruolo, Rossi,
sì, Gomez, la cosa, 100
volte, ora anche Berna.
Sembra che il destino s'accanisca. Veramente. Un infortunio rincresce ovunque, in qualsiasi ruolo colpisca, però veramente sembra un destino che la squadra debba rimanere con pochi attaccanti. Ora, fortunatamente, Mario Gomez ha fatto il suo rientro in campo, quindi diciamo rimaniamo in una situazione numericamente analoga a quella di prima: entra uno, ne esce un altro. Sembra veramente una maledizione, ecco.
Da un punto di vista medico, Gomez e anche Marco Marin sono guariti. Da un punto di vista della forma, ora lei faceva il medico sociale della Fiorentina, ovviamente, però insomma ne ha visti tanti i giocatori rientrati dagli infortuni. Quanto tempo ci vorrà secondo lei per vederli in forma?
Ma sai, questo dipende un po' anche dalle caratteristiche individuali dei singoli calciatori. A volte ci sono alcuni che entrano in condizioni in tempi estremamente brevi, altri hanno bisogno di maggior lavoro e di maggior abitudine a quello che è il ritmo partita. E le solite differenze si notano, insomma, all'inizio della stagione. In un gruppo di giocatori c'è quelli che nei primi giorni di ritiro cominciano ad andare bene come se fossero preparati da sempre, altri invece che hanno bisogno di un rodaggio maggiore. Ogni giocatore è un caso a sé per quanto riguarda la condizione atletica, per cui sicuramente il fatto però che abbiano fatto rientro in campo vuol dire che siamo già a un buon punto nel recupero anche di quella che è non solo la condizione fisica, la condizione di salute, ma anche la condizione fisica.
Dottore, da tifoso, ci crede ancora al terzo posto della Fiorentina, un campionato a protagonisti?
Penserei proprio di sì, se si guarda le distanze, mi sembra che non siano abissali, sono soprattutto al terzo posto, sono distanze brevi. Poi se si guardano le prestazioni delle milanesi nell'ultima settimana, se si guarda le prestazioni del Napoli di qualche settimana fa, la Roma sta cominciando a perdere, quindi io direi che periodi di alto e basso nel nostro campionato possono succedere. La cosa migliore è avere nei periodi negativi, uscirne con meno danni possibili. A volte da partite che vengono fatte bene usciamo con un bottino magro, a volte in partite dove forse si meriterebbe meno usciamo anche premiati. Quindi è un po' la storia, è un po' un campionato anomalo questo qui, dove ogni domenica ci può stare il risultato a sorpresa. Ieri il Milan l'ha fatto vedere, e quindi direi, visti i risultati, visto l'andamento delle altre squadre, e visto anche come gioca la Fiorentina, penso proprio che la speranza ci sia.
Grazie dottore e buon lavoro.
A voi.
Grazie mille. Buonasera. Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina. Arriva anche il tweet di Marcos Alonso: forza Berna, sono cose che succedono, ma tornerai più forte sicuramente. Questo veramente sono dei bei messaggi, come quando purtroppo è successo per Pepito. Bernardeschi aveva seminato molto molto bene, insomma sappiamo che gli stanno arrivando anche messaggi di ex giocatori della primavera della Fiorentina, insomma in tanti vogliono assicurarsi di far arrivare il proprio affetto a Federico Bernardeschi, compresi anche i compagni dell'Under 21. Nel frattempo stasera ancora Serie A, Cesena Verona e Lazio Cagliari. Il Verona purtroppo potrebbe superarci vincendo a Cesena. Le formazioni ufficiali, Matteo?
Sì, il Verona si complica la vita da solo, intanto tenendo fuori Toni e facendo giocare Nenè, quindi forse ci fa un piacere. Rafael, Marquez, Sorensen, Alfredson, Nico Lopez, Moras, Juanito Gomez, Ioniza, Brivio, Taxidis e Nenè, provando a ricostruire. Brivio è un terzino sinistro, Sorensen giocherà a destra al posto dell'infortunato Martic, quindi direi che poi c'è da capire anche chi fa il centrale insieme a Marquez, perché poi ci sono Alfredson, Ionita, ah eccolo qua, Moras, quindi Alfredson e Ionita che giocano a centrocampo davanti insieme a Taxidis, poi davanti ci sono Juanito Gomez, Nico Lopez e Nenè, con Toni appunto che si accomoda in panchina.
Toni ha quasi 38 anni, giocare ogni tre giorni non è così semplice,
no.
Evidentemente ci sarà un problema di fatica nelle gambe di Luca, insomma credo, non credo sia bollito Mandorlini, e quindi insomma immagino abbia valutato la condizione del ragazzo. Vediamo un po' quello che farà Nenè. Comunque se il Verona non vince oggi, diciamo che non va malissimo per la Fiorentina.
Ti risparmio in generale la formazione del Cesena, anche se gioca un certo Carbonero che non credo sia parente della splendida Sara. È un 3-5-1-1 con De Frel alle spalle di Ugo Almeida, e
Ugo
qui
Almeida,
portate la salsa verde e accomodatevi.
Bene, farà gol
e fa tripletta stasera. Tra l'altro sui pronostici dopo.
Sì, Sestini è forte sui pronostici, poi nei numeri
direi infallibile
anche questa perla.
Il Pentasport.
Insomma, non è che siano stati eccellenti, non puoi prendere un gol 3-1, non puoi che uno fa finta di calciare e tre girano la schiena. E insomma, bisogna chiaramente, come ha fatto Montella, assumersi delle responsabilità e vediamo un po'. Adesso domenica arriva Napoli che è andato a mille in una gara più emotiva che non tecnico-tattica, e perciò è chiaro che è più importante per la Fiorentina che per il Napoli, e lì ne sapremo di più, perché tutti devono dare il meglio di quello che sono in grado di dare.
Sì, il calcio è strano, il Napoli insomma è risorto proprio contro una delle squadre più forti del campionato dopo che i tifosi avevano chiesto la testa di Benitez. Speriamo accada l'esatto contrario domenica prossima, con il rilancio della Fiorentina e le nuove critiche a Benitez. Ma al di là di questo, insomma, ci sono dei giocatori centrali che non stanno rendendo tanto. Lei faceva riferimento giustamente alle assenze, oggi è arrivato anche l'ennesima tegola dell'infortunio grave a Bernardeschi, quindi mancherà Rossi, mancherà Bernardeschi fino a anno nuovo, Gomez non è ancora in forma, e questi sono alibi giustificatissimi. Però Cuadrado, per esempio, Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, cioè ci sono giocatori, i giocatori punti di riferimento che non stanno rendendo per come potrebbero.
Ilicic che ci aveva fatto sperare proprio che fosse arrivato al clou della sua carriera e che stesse per esplodere con tutte le qualità che tutti gli riconoscono. Sì, è stata sicuramente una partita che ci ha lasciato la mano in bocca, una partita che chiaramente fa un po' pensare in maniera non positivissima. Ecco perché mi auguro che sia l'ultimo episodio. Mi auguro soprattutto che i giocatori della Fiorentina si rendano conto di come il risultato sia importante, perché vabbè che si divertono, che diverte, che c'è questo divertimento, però cavoli, penso che Quando fai il risultato ci divertiamo tutti, quando perdi non so se ci divertiamo, bisogna essere un po' masochisti per divertirci quando si perde. E perciò proviamo a vincere, poi magari non fa niente se durante la partita ci divertiamo poco. Alla fine, se vinci, sicuramente dentro sei più ottimista.
Ecco, la vigoria atletica, per esempio, una cosa che ho notato ieri a Genova su un campo impossibile, veramente bisognerebbe che nel 2014 si portasse rimedio, insomma, per giocare in quel pantano. Ma al di là di quello, cioè, la vigoria che ci ha messo la Sampdoria, io alla Fiorentina non l'ho vista, perché poi la Samp ha vinto meritatamente con Regini, con Cacciatore, con Berghessio, con Rizzo, con tutto il rispetto, sono tutta gente di Serie B o bassa Serie A. Insomma, la Fiorentina ha fior di giocatori rispetto a questi qua.
E Mihajlovic è tosto, eh?
Tosto.
Cioè Mihajlovic è uno che parla chiaro subito. Mihajlovic è partito dicendo: no, la Sampdoria quest'anno deve essere dalla parte sinistra della classifica, assolutamente. Ma che lottare per non retrocedere? Noi lottiamo per ottenere una posizione di rilievo, perché abbiamo una squadra in grado di ottenere una posizione di rilievo. Cioè, non è uno che le manda a dire, è uno che dice pane pane, vino. E la cosa mi ha stupito da una parte, ma dall'altra chiaramente grandi complimenti a questo allenatore che vedi che ha tutto in mano, che vedi che ha tutto sotto controllo. C'ha questo presidente che a lei ogni tanto, diciamo, fa qualche giro di campo di troppo, però lui ha in mano anche questa situazione. E io penso che in questo momento Mihajlovic è il valore aggiunto della Sampdoria, così come Gasperini del Genoa, anche se Gasperini è passato attraverso questa polemica con i tifosi che poteva avere delle conseguenze abbastanza gravi. Mi hanno sempre detto che più il campo è brutto e più quelli più bravi tecnicamente hanno la supremazia. È chiaro che domenica non è stato così, no, perché non credo che loro siano tecnicamente più bravi degli altri. Diciamo che molto probabilmente sono più bravi a fare i contrasti. E questo chiaramente c'è da aprire un'altra parentesi, perché l'aggressività, l'agonismo fa parte della gara di calcio e perciò può diventare determinante. Se tu affronti una squadra con pari agonismo, con pari determinazione, con pari cattiveria agonistica, è chiaro che se sei più forte vinci. Ma se l'affronti pensando che siccome sei più forte vinci a prescindere, succede il contrario.
La lieta novella di quest'anno, mister Babacar, un gran bell'attaccante che ieri si è preso un rigore da centravanti, vero?
Sì, bene, adesso vediamo in coppia con Gomez.
Sì, credo l'idea di Montella sia questa, quando Gomez starà meglio, magari dopo la sosta, però credo che l'idea sia quella di andare avanti.
Sì, per stare bene bisogna fare minutaggio, perciò è chiaro che penso anche se col Napoli non è la partita ideale, perché col Napoli bisogna tatticamente chiaramente creargli dei problemi. La fase difensiva non può essere quella di Genova, se no chiaramente che questi signori vanno a notte. Ma Babacar ha fatto bene, Bernardeschi anche, che oggi poverino si è fatto male, diciamo che stava un po' stentando, però aveva dimostrato anche lui di avere ottime qualità. Ecco perché non sono così convinto che mancassero gli attaccanti, e che soprattutto sia solo colpa della mancanza delle due punte, che questa classifica chiaramente piange, anche se, parliamoci chiaro, non è che gli altri corrono, nonostante i risultati non ottimali, siamo a 6 punti dal terzo posto, perciò diciamo siamo belle pronti per ritornare a mettere in gioco tutti quanti. Meno male che un po' il problema negativo è un po' di tante squadre, però lottano tutti per il terzo posto. Cioè, io sento i miei colleghi, sento opinionisti, noi puntiamo al terzo posto, il terzo posto. Ormai si gioca, diciamo, le squadre, a parte le prime due, tutte le altre giocano per il terzo posto. Ma perché? Non è che la Roma sia lontanissimo, eh? E perciò dico, Ma puntiamo a fare bene, a non essere alla fine della partita, a non essere amareggiati per non aver dato il meglio. Perché quando si dà il meglio di quello che si è capace di fare, io penso che si sta tutti quanti tranquilli. I problemi nascono quando ci accorgiamo che non si è dato il meglio, anzi, siamo più vicino al peggio che al meglio.
Mister, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi e forza Viola, soprattutto per la prossima partita.
Sempre. Grazie davvero, la ragione, ha preso il gol. Richards si prende un 6 dal Corriere dello Sport, diversi 5 da tutti gli altri, e il migliore è Savic, 6,5 il Corriere Fiorentino, 6,5 da Nazione, 6 da tutti gli altri, un autentico disastro Gonzalo Rodriguez che non va oltre il 4,5, Ernesto.
Beh sì, insomma, io su Richards francamente sono più d'accordo sul 5, perché è vero che era in un ruolo non suo, però insomma non, mi sembra abbia fatto un po' di confusione. Diciamo in questo senso, però il voto va diviso anche forse con Montella, nel senso che forse è stata una scelta un pochino azzardata, che è sembrato che davvero non sapesse bene cosa fare. Gonzalo ieri è stato abbastanza disastroso, sì, insomma, c'è rigore sbagliato, è chiaro che è il peggiore della difesa. Sul resto, insomma, sì, Savic il migliore, sì, diciamo sì.
Sì, Gonzalo che ha colpe oltre che sul gol in contropiede di Eder, ma le colpe vanno divise in tanti, ha colpe sul Rizzo perché fa girare il giocatore, calciare, lì proprio era un uno contro uno, insomma un giocatore della classe e dell'esperienza di Gonzalo non può far andare via un giocatore di Serie B, con tutto il rispetto, perché Rizzo è esordiente in Serie A fondamentalmente.
Sì, come Babacar, giocava con Babacar nel Modena, no?
Sì, appunto, però il talento era un
compagni,
po'... Il talento...
Compagni di...
No, dicevo, il talento è un po' diverso tra Babacar e
il talento è un po' diverso, però ieri insomma è stato messo nelle condizioni, tra l'altro credo da Mihajlovic, è stata una mossa molto intelligente di Mihajlovic, perché l'ha messo insieme a Mesba e ha raddoppiato due esterni su Cuadrado, cioè. Ed è stata una delle mosse che ha imbrigliato la Fiorentina, e mi sembra che la contromossa ieri sia tardata ad arrivare, e questo forse è una delle cose su cui insomma che mi hanno un po' stupito ieri, perché mi è sembrata una Fiorentina un po' ingessata, ingessata nelle proprie sicurezze, e forse invece sarebbe il caso di cominciare a guardare un po' di più gli avversari.
Media voto a proposito di ingessati, Ernesto, per Cuadrado 4,83, c'è cioè chi gli dà 4,5, chi gli dà 5, ieri proprio non si è visto mai.
Sì, credo che pesi anche il litigio con Gonzalo, il litigio, insomma la discussione con Gonzalo sul rigore per questo voto, perché non si va a disturbare il rigorista, il tuo rigorista designato no, in un momento caldo come quello, almeno insomma di solito nelle squadre non bisognerebbe fare così, e quindi mettere sempre di fronte se stessi alla squadra. Ecco, francamente è un po' un andazzo di Cuadrado in questi primi mesi. Abbiamo parlato molto di Cuadrado in senso solista e molto poco lo abbiamo visto per la squadra, e credo che in quel litigio un po' di ieri fra Gonzalo e Cuadrado ci sia anche questo. Non scordiamo che ieri Gonzalo era capitano, e quindi insomma il capitano che litiga col giocatore forse che in questi due mesi si è un pochino scordato un pochino di che cos'è, di che cosa anche la Fiorentina, il gruppo Fiorentina ha fatto per far diventare Cuadrado quello che è oggi.
Eh beh, non stai dicendo cose secondarie, Ernesto, insomma.
Beh, però insomma voglio dire, è un po', credo che i problemi della Fiorentina bisogna cominciare a guardarli, no? Perché poi se no stiamo sempre a dire cioè, vince con l'Udinese, siamo da Champions, e poi dopo che cosa è successo quando andiamo a perdere con la Sampdoria. Mi sembra che insomma il filo conduttore, poi se li andiamo a guardare e ad analizzare, i fili conduttori ci sono di un momento di un'annata un po' difficile, insomma Cuadrado è uno di quei fili conduttori, e l'abbiamo detto tante volte,
correttissimo quello che dici, però appunto noi dicevamo prima, è vero che anche stavolta ti puoi legare all'episodio, perché il rigore di Aquilani è mezzo inventato, rigore di Gonzalo poteva essere segnato, e parlavamo di un'altra partita, però tutte le settimane siamo a dire ma se fosse successo questo, ma se fosse successo quell'altro, dopo 10 partite a questo punto credo sia anche legittimo cominciare a dire davvero se c'è qualcosa che non va.
Insomma. Sì, ecco, insomma io comincerei a unire i puntini, no? Un po' come si fa il gioco quello della settimana enigmistica, nel senso che ci sono tanti indizi e e appunto Quadrato, il giocare un po' da solo di Quadrato lo abbiamo detto e l'abbiamo visto prima che firmasse il contratto. Ieri c'è stato questo episodio, che per carità, e sono cose che capitano, però è un episodio, insomma, ripeto, il giocatore che aveva la fascia di capitano al braccio e era rigorista designato, ha dovuto discutere e ha dovuto avere l'aiuto di Savic per poterti dare il rigore.
No, è verissimo, verissimo. restiamo alle pagelle e continuiamo a parlare di pallone, sempre sottolineando quello che abbiamo detto anche in apertura, cioè il Napoli ha fatto una grande partita, ma se domenica viene a perdere a Firenze, certo, qui riparliamo di Champions da lunedì, perché sì, il pallone è questo, il mondo del calcio è questo qua, il mondo della tifoseria, anche del giornalismo sportivo è questo qua, il calcio è materia veramente labile.
Speriamo succeda, anche se insomma,
assolutamente speriamo succeda, questo è ovvio ed evidente.
Anche se al momento siamo al volo pindarico.
Diciamo, sì, va bene, ma anche a Napoli erano al volo pindarico prima della Roma e poi hanno asfaltato Garcia.
Diciamo che io vorrei vedere un po', mi piacerebbe un po' di continuità, ecco. Vorrei tornare a parlare di un po' della continuità dei risultati più che tornare a parlare di Champions.
Che bella parola, sì, ce la siamo dimenticata.
Sì.
Allora, continuità anche di rendimento, per esempio Aquilani ieri ha fatto un passo indietro al di là del rigore, eccetera eccetera, forse ce n'era anche uno a suo danno nel primo minuto di partita, però Aquilani si è visto poco e nulla e prende 5-5 e mezzo da tutti. Borja Valero, qualcuno gli dà qualche 6 stiracchiato, secondo me vale 5 e mezzo. Badeli, oggetto misterioso assoluto, il buon Beppe Calabrese gli dà 4 e mezzo su Repubblica.
Ammazza.
Per me Badeli è senza voto.
Ah, buono. Ha giocato un'ora così.
Sì, francamente io non ho
invisibile.
Io non ho ricordo di una cosa fatta da Badeli, che non sia un passaggio orizzontale o un passaggio insomma da veramente da 2 metri, insomma, non ho ricordo di un di un'azione da incontrista, quindi sì, lo giudichi molto male, nel senso anche male nel voto, perché è un giocatore che in questo momento forse quella non è la sua posizione, o in questo modo di giocare della Fiorentina non si trova a suo agio, non lo so, però ecco, mi era sembrata un po' strana la scelta, anche perché c'erano le forse altre soluzioni, c'era Kurtic, c'era lo stesso Mati che è rientrato, poi non sappiamo mai come stanno, però insomma.
Che poi adesso in un momento in cui tutti gli altri compagni di reparto fanno fatica è ancora più difficile, no?
Esatto, no? Esatto, cioè il centrocampo in questo momento è probabilmente un pochino in difficoltà, ecco, insomma, in quel ruolo così nevralgico, la sua lentezza, il suo essere un po' fuori dagli schemi, nel senso che ancora non ha capito bene dove deve giocare, cosa deve fare, finisce per giocare un uomo in meno, dai. Poi finisce così.
Alonso gioca nel 3-5-2, nella difesa 3, nella difesa 4, ci siamo persi Pasquale, che è entrato non benissimo ieri, forse anche un po' sfiduciato, e soprattutto Vargas. Ieri sì. Alonso si prende 6 e mezzo da David Guetta sul Corriere Fiorentino, 5 da Rialti sul Corriere dello Sport, insomma voti molto diversi.
Quindi è ufficiale che è indecifrabile Alonso, cioè, nel senso che divide sempre e sta tra il 5 e mezzo e il 6.
Per ora non mi ha convinto, ecco.
Diciamo che ieri secondo me non ha fatto male. Cioè ieri nella mediocrità generale, forse qualche cosa di più, almeno a me l'ho fatto vedere, insomma qualche cross anche buono nel rigore di Baba, c'è il suo zampino, insomma si è proposto, mi è sembrato sicuramente fra lui e Quadrato ha attaccato più lui, e questo è tutto dire. Non è un giocatore che comunque si sta prendendo anche delle responsabilità, cerca il tiro, è andato vicino col colpo di testa. Ieri non mi è dispiaciuto, diciamo, nella mediocrità, ecco, quindi direi 6, ecco, sono nel mezzo tra gli altri.
Sul seuccio, diciamo. Babacar, sì, direi il migliore.
Però gli altri sono sotto, quindi insomma.
Sì, certo, c'è chi ha fatto peggio.
Esatto.
Dicevo, Babacar credo il migliore, la Fiorentina, sì, si prende 7, sì, da David Guetta, 5 e mezzo da Beppe Calabrese, qui mi considera Giuseppe, non sono d'accordo, 6 per tutti gli altri, insomma lotta come un leone.
Posso dire una cosa, rigore, ma se l'arbitro dà rigore su Babacar è cartellino rosso.
No, non era chiaro.
È un metro dalla porta. Guardate ragazzi, però secondo me, cioè è una roba che non è, ragazzi, totalmente di fuori,
a pigliarsi sugli arbitri,
no, però per il metro un arbitro cartellino normale
netto al primo minuto,
sì, esatto, però dai, se dà rigore lì, no, secondo me cartellino
invece per me quello lì non c'è, perché che fa Netflix, si smaterializza.
No, va bene, ma cioè, l'arbitro ha sbagliato a dare quel rigore di Aquilani. Perché quel rigore non si dà mai, via, stanno uscendo.
Secondo me, se non dava quel rigore di Aquilani, non dava nemmeno il rigore di Papaterni. Dico,
può darsi, quello può darsi.
Quindi te la dico tutto. Secondo me,
forse se non dava il rigore di Neto, non dava neanche quello.
Esatto, bravo. Cioè, in quei 20 minuti l'arbitro ha fatto una confusione, poi si è lavato la coscienza dando il rigore, poi quello su Aquilani, lavandosi la coscienza dell'intervento di Neto, e poi dopo quello di Papacardo.
Sì, però anche un modo di operare, Ernesto, cioè che non basta, cioè nel senso, fai un errore, però poi continua decentemente la partita, non è che poi devi compensare, perché sennò crei danni da tutte le parti.
Sono le categorie anche tra gli arbitri. Ieri la Fiorentina è stata una squadra mediocre, l'arbitro è stato un arbitro mediocre, ci sta.
Eh sì, dicevo sulla prestazione.
Non ha Giacomelli, voglio dire, non ha un curriculum da grande arbitro. Semmai si può dire che ieri era una partita molto tesa, calda, forse insomma era come somma punti, no? Si fa quel gioco. Come somma punti era la seconda partita della giornata, dopo Napoli-Roma, quindi forse aveva bisogno di un arbitro con un pochino più di punti. Ecco, questo sì.
Dicevo, come calcio, parlando di pallone, proprio Babacar, quanto ti è piaciuto ieri?
No, a me Babacar mi è piaciuto perché è stato l'unico vivo là davanti, l'unico che insomma ci ha creduto fino alla fine. Ha fatto un tiro al volo che se entra ci si alza in piedi tutti quanti. Un tiro al volo nel senso di palla di prima.
Sì, tra l'altro bello perché Genoa Fiorentina è un po' macchinosa, lui gli arriva il pallone a 10 metri alla porta e giustamente ci prova.
Tra l'altro è difficile, no? Perché il passaggio di Lici c'era laterale, lui
sì, era in controtempo.
Esatto, quindi insomma c'è anche qualità tecnica in quel tiro. È un giocatore su cui insomma mi sembra che la Fiorentina ieri si sia appoggiata quasi a cercare il suo colpo, e questo ti dice molto, no? Perché comunque
bella stima dei compagni, certo.
Esatto, però è comunque un ragazzo che
a proposito del non dare troppe responsabilità ai giovani.
Ecco, quindi insomma io dico che lui se le sta prendendo queste responsabilità, e quindi in quel set che mi sembra gli abbia dato David, che io su cui io concordo, perché è un modo per staccarlo dal resto della squadra, perché ieri appunto se quella freschezza che sta dando Babacar, ecco, se la vedessimo un pochino in altri, forse la Fiorentina sarebbe diversa.
Mi dici una cosa al volo su Gomez, Ernesto?
Sì, ti dico che Gomez, spero che non, insomma, che quello che abbiamo visto a Genova sia così l'ultimo non lo voglio più vedere così, ecco, non posso vederlo incespicare tutte le volte che gli arriva un pallone. Insomma, io spero veramente che giochi col PAOK dal primo minuto e che segni,
e che si chiuda sta storia.
Che è una partita anche non impossibile, francamente, perché il PAOK l'abbiamo visto anche dal vivo, molto volenterosi, grande pubblico.
Sì, poi fuori casa è una squadra morbidissima.
Insomma, però credo che Gomez abbia tutto, anche al 50%, per far gol al PAOK. Quindi mi aspetto che Gomez al 50%, perché diamo per buono che sia al 50%, però col PAOK possa riuscire a segnare, ecco. E poi insomma c'è questa bruttissima tegola di Bernardeschi, questa è una roba che non ci voleva proprio.
Sì.
Spero, posso dire una cosa? Cioè, spero, sì, spero che la Fiorentina nei prossimi giorni faccia sapere com'è andata. Ma non per colpevolizzare nessuno, ma perché sarebbe, secondo me, giusto far sapere com'è andato questo infortunio di Bernardeschi. Perché poi si creano voci, si creano cose.
Guarda, adesso,
la trasparenza è meglio.
Sì, sì, hai ragione. Ora, il report dice uno scontro di gioco. Noi abbiamo...
Sì, ma per rompere un male... Cioè, vabbè.
No, noi abbiamo ricostruito che sarebbe fatto male da solo. Ecco,
appunto.
Questo è quello che...
quindi c'è già una discrepanza.
Però ecco, capito? Ecco, una rottura ossea oggettivamente... per sgombrare il campo dalle polemiche, insomma, non c'entra nulla con la preparazione, quelle
queste sono però è un infortunio scalogne. Che è più facile rimediare in maniera traumatica piuttosto che, non lo so, saltando e riatterrando male o facendo un cambio di direzione, credo. Poi, boh, vediamo.
Però ecco, credo che insomma magari lo dirà lui, ecco, magari lo dirà Bernardeschi, come andrà.
Per carità.
Però insomma, credo che sia sarebbe giusto, perché insomma è un ragazzo su cui Firenze insomma,
punta tanto,
affezionata, no, ma poi c'è anche no un affetto,
c'è l'affezione comunque, sì
e quindi insomma mantenere segreta un infortunio che ci sta, può capitare, ecco, mantenere la dinamica segreta, non l'infortunio in sé, sarà chiaro. Non ne capirei il motivo, ecco, sinceramente. Potrebbe essere così, un esercizio di trasparenza, visto quello che è successo negli ultimi tempi, che un pochino di scollamento anche con i tifosi lo ha creato, e anche troppi dubbi, a volte anche sbagliati, proprio perché non sai le cose, no? Basta pensare al caso Rossi e ai tweet e ai Facebook che continuano ad arrivargli messaggi offensivi su Facebook ogni volta che mette una foto, perché è in America, no? Quindi ecco, forse un pochino più questo,
quando
potrebbe
ad esempio
essere.
Si diceva che Gomez non rientrava perché si preservava per il mondiale,
esattamente, ecco, insomma, mi piacerebbe, ecco, lo dico così, poi magari, anzi, poi sicuramente non ne sapremo mai, però magari ecco, si riuscisse a sapere, se ci fosse comunicato, secondo me sarebbe giusto anche per i tifosi.
Grazie Ernesto, ci manca Ilic, ci diamo 5, no? Così mettiamo d'accordo tutti.
Sì, va bene.
Ciao, grazie mille Ernesto. Siamo ai premi, caro Matteo.
Via di premi, ieri Babacar vince il premio Enegan Energia Viola per il miglior under 26, primo in classifica generale con 5 citazioni, seguito a ruota da Bernardeschi, che è fermo e ci resterà purtroppo a quota 3, purtroppo per un bel po'. Ieri Francesco Falciani per il trofeo Autosas ha assegnato questi vincitori: Babacar primo 5 punti, Savic secondo 3 punti, Alonso terzo 2 punti, dunque classifica generale con Babacar 26, Ilicic 15 e poi terza piazza per Neto a 13.
Ford Ka può essere tua a €7.950 con ESP Clima e Sound System. Scoprila in tutti gli showroom Ford o vai su Ford.it.
Autosas a Firenze in viale Guidoni 93S, in viale Giannotti 59, a Scandicci in via Pantenna.
E assegniamo anche il premio per il miglior gesto tecnico del consorzio vino Chianti Classico Gallo Nero. Ci siamo confrontati nel pomeriggio in redazione, abbiamo parlato tanto, la cosa migliore che ci è venuta in mente è premiare l'inserimento di Savic al momento del gol più un paio di belle chiusure che ha fatto, quindi premio a Stefan Savic.
Eleganza, carattere e qualità. Il Gallo Nero insegna da sempre quali sono le migliori armi per il successo. Per questo il consorzio vino Chianti Classico premia ogni settimana il miglior gesto tecnico della partita dei Viola. Gallo Nero vince sempre.
www.chianticlassico.com. Il Pentasport di Radio Blu.
Casa in tempo di crisi?
Anche noi ci siamo trovati faccia a faccia col cambiamento.
Abbiamo trovato nuove tecnologie e soluzioni abitative.
Nuove idee per far incontrare domande e offerta.
E strumenti finanziari personalizzati.
Noi di Spagnoli Costruzioni lavoriamo con passione ed impegno, sostenendo la ripresa e continuando ad investire nel futuro per poter dire insieme:
ripartiamo dalla casa!
Visita www.costruzionispagnoli.com o chiama all'800 555 800.
I nostri salumi sono buonissimi, genuini, prodotti esclusivamente con carne nazionale, ma non solo, sono anche Viola al 100%. Salumificio Il Borgo, salumi di Siena. Se cerchi tradizione e qualità, dove li trovi? Dai migliori rivenditori specializzati. Visita www.ilborgosalumidisiena.it. I salumi del tifoso Viola.
Zoolandia Market, negozi per animali a Firenze. Consegna a domicilio anche in centro. Aperto la domenica in via Fra Giovanni Angelico. Apertura continuata negli altri giorni. Qualità e convenienza su tanti alimenti e accessori per cani, gatti, uccelli, pesci e roditori. Zoolandia Market. Seguici su Facebook o su zoolandiamarket.com.
Un campionato che definire splendido è riduttivo. In realtà la formazione di Mihajlovic occupa con piena legittimità e con pieno merito la terza posizione, nell'anno in cui Genoa rossoblù è felice perché la squadra di Gasperini è quarta, però mi aspettavo un'altra Fiorentina, non mi aspettavo un brusco calo di rendimento che comportasse questa sconfitta assolutamente meritata.
E poi c'è questa iella maledetta, no? Questa macumba che ci hanno fatto.
Quella è una cosa impressionante. Torna a disposizione Gomez e si infortuna Bernardeschi. È pazzesco. è veramente pazzesco.
Veramente a memoria non mi ricordo una squadra martoriata così dagli infortuni, anche perché non si sa con chi prendersela, nel senso, cioè,
no,
veramente quando un ragazzo si stronca una caviglia, l'osso della caviglia in allenamento, cioè, con chi te la prendi se non con la Iella?
No, si prende con la Iella, che purtroppo ormai da due stagioni conosce molto bene l'indirizzo o dei campini o delle città in cui la Fiorentina gioca, considerata la cronologia degli infortuni che ha sistematicamente martellato la squadra di Montella. Però, come sempre accade, considerato che ci sono ancora 28 partite a disposizione, quindi 84 punti, considerato che la marcia in Europa League procede spedita, anzi è un bene che ci sia già l'Europa League alle porte, e poi dopo ci sarà il Napoli. E quella, secondo me, sarà la partita spartiacque della stagione viola. Lì capiremo esattamente dove possa arrivare la formazione di Montella, perché il Napoli che abbiamo visto in azione contro la Roma è stato superlativo, la miglior prestazione dei partenopei in questo scorcio di stagione. Quindi io mi aspetto una gran bella partita nel prossimo turno di campionato. Sì. Ma prima c'è l'Europa da onorare.
No, l'Europa diventa centrale in questa stagione, perché se il campionato ti offre tante delusioni e continui stop e ripartenze, in Europa League la Fiorentina finora ha brillato anche per i non eccelsi avversari, bisogna essere onesti, però insomma siamo molto fiduciosi in questo cammino europeo. Certo, Bernardeschi era stata la stellina dell'Europa League, come l'anno scorso era successo a Matos. Ora tocca a Gomez dimostrarci qualcosa, e magari anche a Marco Marin, no, direttore, perché insomma l'Europa League a questo punto può essere una palestra per rimettere in forma quelli che sono un po' più indietro, quindi due tedeschi potrebbero essere...
Sì, anche perché la marcia dei Viola procede spedita, e questo è un punto di merito per la Fiorentina, perché ha preso terribilmente sul serio gli impegni in Europa League, come già fece l'anno scorso, sin dalla prima giornata, senza dimenticare che quest'anno chi vince l'Europa League va in Champions League. Quindi c'è un motivo in più per cercare di arrivare fino in fondo.
Eh sì, sicuramente quello sarebbe il massimo, diciamo.
Sì, anche perché poi vittoria chiama vittoria, nel senso ti fai un certo appeal anche in Europa, possono arrivare giocatori di un calibro ancora più elevato. Xavetti, volevo chiedere qualcosa anche sul livello anche di questo campionato, perché va bene che la Fiorentina è andata male a Genova, però vederle milanesi, forse a parte il Napoli, per la lotta alle posizioni di vertice, non è che ci sia poi così tanto da sorridere, no?
Ma guarda, ma le crisi delle milanesi vengono da lontano, non sono nate adesso. Mi riferisco all'Inter di Mazzarri, che purtroppo dopo un anno e mezzo di lavoro non è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Certo, lui ci sta mettendo tutto l'impegno, tutta la professionalità, tutta la determinazione. Però quando assisti ad una partita come quella di Parma, dove l'Inter si è letteralmente sfaldata di fronte ad una squadra che veniva da 6 sconfitte consecutive e il cui allenatore per primo sapeva di essere pencolante, d'altra parte questo è uno dei rischi del mestiere, e l'Inter non ha giocato, perché ha giocato in una veramente pessima ed è stata meritatamente sconfitta. Quindi è evidente che anche la società, nonostante le dichiarazioni ufficiali di Massone, dice che Mazzarri comunica con un inglese scolastico BSS con Tohir, un inglese da 6 meno, poi afferma che non c'è nessun problema tra Tohir e Mazzarri. In realtà sappiamo molto bene come Saint-Étienne e Verona saranno due impegni decisivi per il futuro del tecnico toscano. Mentre per quanto riguarda il Milan, venerdì Berlusconi è stato a Milanello e, al solito, ha esagerato con i complimenti, ha dato 8 a Inzaghi e 7 alla squadra. Ha dimenticato di dare 2 a lui e a Galliani, perché non c'è niente da fare. Quando tu fai il mercato sulla base dei parametri zero, dei prestiti, poi vai a prendere giocatori come Alex, che è stato un grande difensore, soprattutto quello del Chelsea, non altrettanto del Paris Saint-Germain, che però ha muscoli di cristallo, per minuti si infortuna, entra in campo Zapata che vede le streghe, e soprattutto un signore che si chiama Dybala che l'ha fatto ammattire, ma non hai un organico all'altezza delle tue ambizioni, è chiaro che puoi andare incontro anche ad una sconfitta clamorosa, qual è stata quella a San Siro ieri sera, declinata da uno splendido Palermo che si è presentato a Milano, animato da grande coraggio, da grande spavalderia, molto bene organizzato dagli acquisti. Ora, soltanto Berlusconi può dolersi o meravigliarsi di questo, di questa battuta d'arresto, perché Inzaghi è stato molto onesto e molto chiaro all'inizio di questa stagione. Aveva detto, considerato l'organico che ho a disposizione, il nostro obiettivo è tornare in Europa, senza ovviamente specificare in quale competizione, ma datemi tempo. E credo che in queste prime 10 giornate, considerato che il Milan staziona comunque molto vicino ancora al terzo posto, Inzaghi abbia ottenuto molto più di quanto potesse sperare.
Direttore, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata da calciomercato.com.
A presto.
Il Pentasport di Radio Blu.